Allora, dolcetto scherzetto, è questo il modo di iniziare? No, non è vero, siamo pronti. C'è il filo diretto, Marte Sport Live, cominciamo!
Marte Sport Live! Rieccoci in studio! Marte Sport Live! Passaggio filo! Marte Sport Live! Siamo pronti, punti in testa, microfoni accesi, via!
E allora, buonasera cari amici, benvenuti e bentrovati da Francesco Marciano, Marte Sport Live, tiro al bersaglio. Sono le 23 minuti in questo istante, e come avete anche sentito poco fa, durante anche Metti a Folle, io avevo già preannunciato il filo diretto di questa sera. Filo diretto perché, come sapete, almeno una volta a settimana insieme lo facciamo tutti, e allora il martedì di solito lo fate con me. E quindi 081 636363, Aurelio De Laurentiis negli spogliatoi, all'intervallo di Napoli-Milan. A vostro parere è stato il presidente azzurro a dare la scossa alla squadra, o non condividete il suo intervento? E poi, secondo voi, è giusto che il Napoli pensi ancora allo scudetto, oppure invece secondo voi deve accontentarsi solo del quarto posto? 081 636363. Credo che siamo anche pronti per avere il primo amico al telefono, ovvero Pasquale Tina. Ciao Pasquale, buongiorno.
Buonasera. Ciao, buonasera.
Ciao Pasquale, ben trovato.
Mi senti?
Allora, sì, ti sento. Tu mi senti, Pasquale?
Sì, io ti sento bene.
Ok, allora Pasquale, secondo te il presidente nello spogliatoio è stato lui a dare la scossa, no? Perché poi leggiamo i giornali, no? E succede questo, poi la squadra che si è parlata, si sono guardati tutti negli occhi con l'allenatore e hanno deciso di cambiare rotta, perché il primo tempo che ho visto col Milan è stato proprio imbarazzante.
Ma secondo me è una serie di cause, non c'è una mossa con la bacchetta magica per risolvere la situazione. Di sicuro la presenza del presidente, diciamo, porta sempre attenzione da parte dei calciatori, dello staff, però poi in campo ci vanno i calciatori, quindi è importante anche, insomma, la loro presa di posizione. Una serie di cause, insomma, hanno portato alla reazione del Napoli. Diciamo che quando stai perdendo così male ti giochi anche il tutto per tutto, quindi è andata bene, perché poi la prodezza di Politano ha consentito al Napoli poter respirare sin da subito, e c'è stato questo 2-2 che secondo me soddisfa, sì, però fino a un certo punto, perché la classifica resta complicata. Insomma, il Napoli è molto lontano dalla zona scudetto.
Sì, resta lontano dalla zona scudetto. Però ti chiedo, secondo te, carissimo Pasquale, è l'obiettivo quale deve essere? Cioè, puntare allo scudetto? Oppure, perché io sento Garcia che dice dobbiamo arrivare al quarto posto. Io penso che il Napoli debba puntare in alto, perché è la squadra campione d'Italia, è la squadra che ha vinto lo scudetto l'anno scorso, e devi difenderlo con le unghie e con i denti. Poi, se punti allo scudetto, vuol dire che insomma, in Champions ci vai di sicuro, se hai questa mentalità. Se invece devi pensare solo al quarto posto, non vorrei che ci fosse un po' una limitazione negli obiettivi.
Non penso che il Napoli abbia queste posizioni classifiche perché stia pensando al quarto posto e non allo scudetto. L'obiettivo è quello che ha fissato la società. Mi pare che la settimana scorsa, quando De Laurentiis, due settimane fa, c'è la conferenza con Sepulturn, disse, insomma, che il Napoli avrebbe dovuto lottare per lo scudetto. Quindi l'obiettivo è quello, però non ci stai riuscendo, perché la media punti è bassa per lottare per questo obiettivo. Quindi non è che il Napoli si stia accontentando del quarto posto, perché in questo momento il più non riesce a fare ed è quinto, perché poi la vittoria di ieri l'Atalanta ha scavalcato il Napoli in classifica e adesso l'Atalanta è quarto.
Sì, è vero, meno male che la Fiorentina poi ha perso a Roma, altrimenti avremmo visto il Napoli scivolare addirittura al sesto posto. La tua parere, l'umore della squadra com'è dopo comunque un risultato recuperato, anche se, insomma, il pareggio allontana appunto di fatto il Napoli dalle zone altissime?
Ma guarda, io credo che l'umore sia negativo. In che senso? Cioè, è una squadra forte che però è lontana dalle posizioni che contano. Di positivo c'è la reazione di una grande squadra che c'è stata contro il Milan, quindi si dovrebbe ripartire da quello, ma da solo non basta. Cioè, bisogna capire che l'aspetto emotivo può contare fino a un certo punto. Poi c'è bisogno di una squadra organizzata, c'è bisogno di una squadra che prenda pochi gol, perché 12 gol in 10 partite sono tanti, è 1,2 a partita. E di fatto, insomma, se tu vedi i numeri offensivi del Napoli, il Napoli è primo in molte classifiche di rendimento, il secondo attacco della Serie A, il primo per possesso palla, il secondo per calcio d'angolo. Però se prendi tutti questi gol vanifichi anche gli sforzi,
viene vanificato tutto il lavoro, certo.
E quindi è lì che secondo me devi intervenire, devi lavorare, lì si deve vedere la mano dell'allenatore, che deve organizzare meglio la fase difensiva di una squadra che obiettivamente sta concedendo troppo. E non è soltanto la mancanza di un fuoriclasse come Chimi che sicuramente incide, ma c'è evidentemente una mancata organizzazione su alcuni aspetti.
Eh sì, sicuramente è chiaro che i 12 gol subiti sono veramente un'enormità, se li raffrontiamo all'anno scorso, che pure in realtà non è che ne avesse subiti pochi, il Napoli ne aveva subiti 9 l'anno scorso alla stessa giornata, con 3 gol in più però realizzati rispetto ai 22 realizzati fino ad ora, quindi è una differenza di 6, no? 3 gol fatti e 3 gol fatti in meno e 3 gol subiti in più rispetto alla passata stagione. I numeri servono anche a capire, no, Pasquale, quello che va e quello che non va. L'attacco, bene o male, non voglio dire che va, però insomma il Napoli sta più o meno rispetto all'inizio della stagione, che aveva avuto difficoltà nel trovare la porta, qualcosa si è mosso, e invece la fase difensiva nel suo complesso, senza andare a puntare l'indice contro uno o l'altro giocatore, che va sicuramente rivista. Peccato, perché adesso stiamo sempre a dire alla prossima abbiamo vinto con la Salernitana, poi c'è l'Union, poi c'è l'Empoli, poi la sosta. Sarebbe stata necessaria, no, la continuità?
È necessaria. Adesso però è inutile che ne parliamo, cioè, nel senso che mi sembra, insomma, in questo momento una chimera. Devi comunque chiudere bene queste 3 partite, vincendo tutte e 3, perché sono 3 partite alla portata, e poi avrai a fine novembre, insomma, lì non c'è più appello, perché c'hai l'Atalanta, c'hai l'Inter, c'hai la Juve, c'hai Real Madrid, sì. Vedremo, insomma, se questa squadra abbia imboccato meno una direzione di una stagione importante, oppure se dovrà soffrire fino alla fine. Ma al momento segnali sulla panchina non ce ne sono, quindi si va avanti così, e bisogna, insomma, capire come si andrà avanti. Io credo che sia inutile in questo momento andare troppo avanti, bisogna soltanto affrontare e pensare alla prossima partita contro un avversario, tra l'altro sta però giocando in Coppa Italia, ma sempre vinto bene, avversario comunque temibile, perché è un derby, va a giocare a Salerno, quindi comunque è temibile, però è il Napoli più forte, quindi su questo non dovrebbero esserci dubbi, però poi le partite vanno vinte in campo.
Sicuramente. Pasquale, l'ultimissima, voglio fartela sulle condizioni. Ecco, abbiamo visto che Anguissa è rientrato, anche se non è certamente al top, anzi mi è sembrato molto lento, molto imballato ancora con il Milan. Juan Jesus dovrebbe essere quasi recuperato, credo, no?
Sì, Juan Jesus, sì, io penso che qualche altro allenamento e poi penso possa recuperare per la panchina, sarebbe già importante. Dovrebbe giocare Rachmani Ostiger, anche se Rachmani è uscito un po' male, no, da questa partita con il Milan, certo. Un po' malconcio, ha fatto 2 errori, è stato sostituito il primo tempo, quindi però penso, insomma, che le scelte siano abbastanza obbligate in difesa, considerando, insomma, che quando è l'ultima partita ha fatto il 16 settembre a Marassi, poi dopo si è fatto male prima della trasferta,
certo,
di Bologna.
Certo, non c'è dubbio, c'è bisogno di tempo ancora per rivederlo, poi magari titolare. Va bene, Pasquale, grazie, un abbraccio.
Ciao Francesco, ciao, buonasera.
Ciao. Grazie a Pasquale Tina, 081-6363-63, il filo diretto lo cominciamo tra poco. Prima però vi voglio far sentire la noce del Diego per il tributo a Diego Armando Maradona, un'intervista che Dario Sannataro ha realizzato con l'ex centrocampista del Napoli, Nando De Napoli. Appena il nostro Vincenzo Russo in regia, che saluto, mi dà l'ok, lo mandiamo, lo ascoltiamo, allora sentiamo De Napoli.
Nando De Napoli, ovviamente nel compleanno di Maradona si celebra sempre, anche se lui non c'è più perché è ancora in mezzo a noi.
Ce lo ricordiamo sempre, ce lo ricorderemo sempre, perché era una persona buona, era una persona come calciatore, non si discute, però era una brava persona, mi manca per quello, mi manca moltissimo. Uscivamo insieme tante volte con lui, veramente è stato sempre uno di cuore.
E uno anche che dava mentalità vincente, no? Perché vi spingeva alle gare importanti a dare il massimo.
Sì, sì, poi lui i primi due anni che non ha fatto la squadra, cioè lui con Allodi, con Pier Paolo Marino, con il presidente Ferraino, però lui voleva i calciatori che stavano bene in quella squadra sua. E lui mi ha voluto a me, ha voluto altri calciatori e ce l'ha fatta a vincere, ho avuto la fortuna di vincere tutti e due i scudetti io con lui.
In questo Napoli invece riesce a difenderlo lo scudetto, perché a volte è difficile ripetersi o difendere quello che è successo l'anno scorso.
È difficile, anche per noi è stata dura dopo vincere il secondo. Lo perdemmo col Milan proprio brutto, diciamo, però adesso i tifosi del Napoli devono dimenticare Spalletti, ecco quello che posso dire. Dimenticate Spalletti, perché adesso c'è un altro allenatore e gioca diversamente, dobbiamo stare vicino a Garcia.
Ma secondo te l'allenatore è giusto per continuare a provarci a difendere o andare in Champions?
E il calcio lo sai com'è, sono importanti i risultati, quando non vengono i risultati viene sempre un po' criticato l'allenatore. Io penso che, io non lo conosco, però vedendolo per televisione vedo che sia una persona seria, una persona preparata. È normale che, ripeto, la gente di Napoli era abituata bene, come lo era abituato con Maradona. Dobbiamo dimenticare Spalletti e andare avanti con Garcia sperando che ci porterà più su possibile, perché vincere di uno scudetto non è semplice.
Grazie Nando. Queste le parole di Nando De Napoli al microfono di Dario Sannataro. 081 63 63 63, e questo è il numero per intervenire al filo diretto. Noi cominciamo tra pochissimo, abbiamo un pizzico di pubblicità e poi cominciamo. Voglio sentire un po' le vostre voci, no? A proposito di quello che è accaduto nel Napoli-Milan, no? Se siete contenti, che va bene il pareggio, se siete insoddisfatti, se credete che sia stato De Laurentiis, no? Il presidente Laurentiis nell'intervallo, come scrivono anche tanti colleghi, ad aver fatto uno sfogo che ha portato il Napoli a ripartire, oppure in realtà non condividete l'intervento del presidente. Insomma, ognuno pensa come vuole, no? Voglio anche rispondere a un ascoltatore che aveva scritto sulla pagina social: ma il vostro obiettivo qual è? Il nostro obiettivo è sentire la vostra opinione. Nel filo diretto si fa questo. Poi, caro amico, se te non va, non importa. 081 63 63 63, c'è la pubblicità, torniamo tra poco.
Marte Sport Live, tiro al bersaglio. Marte Sport Live, tiro al bersaglio.
E allora, buonasera, ancora ben trovati cari amici da Francesco Marciano, Marte Sport Live tiro al bersaglio con Vincenzo Russo. In regia sono le 20:17, andiamo subito al telefono, andiamo a Milano da Gianni che ha chiamato allo 081 63 63 63. Ciao Gianni.
Ciao Francesco, buonasera, forza Napoli.
Ben
sempre
trovato, forza Napoli. Allora,
ben trovati a tutti quanti voi. Allora, tu come ben sai, io ho un po' tra gli iscritti, me ne capire la partita, ho l'abbonamento e onestamente mi domando, come me, quanta gente fa sacrifici per venire a vedere il Napoli, anzi forse a non vederlo, il Napoli giocare, e che se ne deve sempre ritornare nelle proprie città eccetera con una amarezza veramente. Esatto. Io le posso distinte che sto sul proprio centrale, quindi vedo esattamente bene la disposizione degli uomini in campo. Ebbene, io questo distacco tra attacco e difesa è qualcosa di enorme, cioè noi non abbiamo mai la possibilità di avere un uomo a dare la palla. E noi ci troviamo veramente a volte in una situazione, dici, ma io adesso a chi la do la palla?
Dica, perché siamo veramente tempo, soprattutto ho visto un Napoli che sembrava quasi incapace di giocare, che non sapeva a chi affidare il pallone, si tornava all'indietro. Mi sembrava veramente essere tornato indietro nel tempo.
Ma sì, mi sembrava tra scapoli, una partita tra scapoli ammogliati, perché sai, quando si trovano in 11, dice allora ragazzi, stasera si va a giocare, ci troviamo in 11, giochiamo tutti quanti insieme, come diciamo, poi chi c'ha la palla, poi vede, ecco, così mi sembrava. Ma il secondo tempo, onestamente, non è che sia stato un secondo tempo da gioco del Napoli, perché il Napoli alla fine ha giocato 10 minuti, ma se noi avessimo giocato, io credo, solamente un tempo intero, noi a Milan gli avremmo dato 4 gol.
Guarda,
noi
dobbiamo questo. Resta qua Gianni, naturalmente, che io su questo mi sento anche di condividere il tuo pensiero, perché il Napoli ha vinto, ha fatto 2 gol nel secondo tempo in 20 minuti, ha giocato insomma quindi in un quarto d'ora, e poi si è un po' seduto perché si è quasi accontentato del pareggio. Io mi rendo anche conto che dopo aver prodotto lo sforzo di recuperare 2 gol, fisiologicamente ci sia anche forse inconsapevolmente un momento in cui ti rilassi, ma secondo me Napoli non doveva farlo, perché voglio dire, secondo me questo è il pareggio di domenica, e come si dice a Napoli, acqua che non leva sete, no? È quella quel pareggio che sì, ok, non abbiamo perso, però ci siamo allontanati dalla zona alta della classifica, perché per me l'obiettivo non può essere il quarto posto, perché sennò è un
problema mentale. Forse tranne l'Inter, forse tranne l'Inter, prendendo singolarmente gli uomini, noi siamo la squadra con eccellenze maggiore nel campionato di Serie A.
Certo.
E la mia domanda che mi pongo è, e te lo dissi già dai tempi della Lazio, se ben ricordi, se noi non abbiamo un gioco, noi anche queste eccellenze non le possiamo esprimere. E questo è il nostro dramma. Noi non abbiamo la possibilità di esprimere queste nostre eccellenze, a prescindere che adesso molti diranno ma sì, l'anno scorso con il Milan abbiamo preso 4 gol eccetera, noi a parte il fatto che avevamo 20 punti di vantaggio, quindi scendemmo in campo dopo, se ti ricordi bene, dopo una partita di nazionali che venivano che veniva dal suo paese, dalla Corea, quell'altro che veniva dall'Argentina, cioè quindi erano già tutti quanti stanchi e giocarono così tanto per fare numero, e si vide subito. Poi c'era la cosa dei per quanto riguarda tutti quanti i tifosi delle curve che c'erano la guerra con il presidente, che non si potevano portare bandiere, non si poteva fare, quindi fu una partita particolare. Ieri invece, che era una partita, cioè domenica, che era una partita veramente sentita, io poi stando a Milano la sento molto di più rispetto alla Juve, al Torino o qualsiasi altra partita, quindi io già ero partito da Milano e tutti ve ne diamo 3, vi facciamo vedere, io dicevo sì, va bene, avete ragione, e quanto ho visto il primo tempo 2-0, e mo come si torna a Milano? Poi per fortuna l'abbiamo raddrizzata perché abbiamo i campioni, cioè quella giocata fatta tra Di Lorenzo e Politano richiama quelle giocate che abbiamo fatto in illo tempore con Spalletti.
Dobbiamo anche dire che il gol di Politano, bellissimo, nasce da una forse anche una ingenuità nel gioco aereo di Pellegrino.
Sì, di Pellegrini che non riesce a prendere di testa e quindi rimane la palla al piede, però onestamente ha fatto
e poi il gol di Raspadori, bellissimo, viene da palla inattiva, no? Su punizione.
Certo.
Quindi noi viviamo più di fiammate dei singoli che dei
Noi ci poniamo in campo senza mentalità di gioco, cioè, ma veramente, noi a volte dicevamo sugli spalti, ma guarda che quello è libero, ma guarda, dagli la palla, niente, stavano lì, dici, ma io adesso che faccio?
Il presidente De Laurentiis è stato artefice della rimonta o non credi a questa cosa?
Guarda, io credo soltanto che i giocatori sono dei grandi giocatori, solamente che devono capire che quando scendono in campo sono tanto loro, senza nessuno che gli dice fai questo e fai quello. Se loro si ricordano quello che sanno fare, lo fanno e lo sanno fare bene. Torno l'ultima cosa e poi lascio lo spazio agli altri. È inutile che ci mettiamo a dire ma dobbiamo vincere adesso queste 3 partite. No, noi dobbiamo vincere 7-8 di seguito. Cioè noi non possiamo vincere 3 partite. Noi non possiamo vincere queste 3 partite e poi dire abbiamo vinto queste 3 partite. Poi noi ne dobbiamo vincere 8 di seguito, ragazzi. Ci dobbiamo mettere in testa, dobbiamo fare un filotto della miseria. Insomma è inutile. Cioè se uno mi mette Zaniolo perché deve pareggiare una partita, noi non facciamo mai mattina.
Bravo. Ecco quello che vi abbiamo proposto e chiesto anche al filo diretto di stasera. Il Napoli deve pensare allo scudetto o deve solo accontentarsi del quarto posto? Che secondo
me accontentarsi, noi siamo la squadra da battere. Deve crederci e ci mette in campo. Siamo la squadra da battere e lo siamo.
Grazie, Ciao Gianni, grazie, grazie mille di aver chiamato, di essere stato con noi, perché quello che volevo dire è che il Napoli, secondo voi, deve puntare allo scudetto o invece accontentarsi del quarto posto? Perché secondo me il quarto posto, pensare a questo come obiettivo anche pubblicamente dichiarato, secondo me è sbagliato, è limitante e limitativo degli obiettivi che si devono raggiungere in stagione. 081-6363-63, abbiamo un altro amico al telefono, come ti chiami? Ah, ok, no, allora Vincenzo, ti chiedo solo di non parlarmi, di scrivermi in modo tale che io capisco quando abbiamo un ascoltatore. 081-6363-63 il numero per il filo diretto di questa sera. A tal proposito, facciamo così, ascoltiamo anche le parole di uno che ormai è diventato un fenomeno, no? Avete visto tutti i film Mixed by Harry. Mixed by Harry lo ha raggiunto nel vero senso della parola, Dario Sarnataro. Lo ascoltiamo insieme, intanto voi chiamateci al filo diretto 081-6363-63. Sentiamo Mixed by Harry al microfono di Dario Sarnataro.
Anche Mixed by Harry alla serata celebrativa di Maradona, la noce del Diego, perché insomma poi Maradona è stato protagonista dei vostri tempi assoluto.
Sì, buonasera a tutti. Io in effetti il primo scudetto del Napoli l'ho vissuto in diretta sul palco a Forcella con Maradona a fianco, ed è stata un'emozione, anche perché appena arrivato a Napoli la prima selezione dedicata a lui, a Claudia, e la mandammo tramite un ultra, e poi arrivò una lettera a mio fratello Peppe con i ringraziamenti. È stata una bella emozione anche essere presenti qui stasera.
È stata la noce del Diego, perché Maradona va sempre celebrato, no? Perché rientra tra le leggende di questa città e del mondo, e poi come se fosse sempre presente.
Ma è onnipotente, sono come quei grandi artisti tipo Picasso, come lui Pino Daniele, hanno lasciato un segno. Pino Daniele ha lasciato 200 poesie, lui ha lasciato 1000 gol indimenticabili. Per noi è stato un onore che Diego ha vissuto a Napoli e amava Napoli, e da lassù amerà sempre i napoletani.
Mixed by Harry, Dario Marto ormai è binomio vincente, però Mati, sul Napoli calcio invece, che pensiero ti sei fatto? Lo scudetto è già un ricordo o è ancora possibile difenderlo?
Non si è ancora spento l'ego dello scudetto, ma quest'anno, sai, è bello che c'è sempre un po' di dubbio, quel Garcia qua, Garcia sì, Garcia no. Lasciamo lavorare e vediamo cosa succede nel futuro prossimo.
Ciao, grazie, buonasera.
Buonasera da Radio Marte.
E allora, queste le parole di Mixed by Harry al microfono di Dario Sarnataro. 081-6363-63, abbiamo il tempo di ascoltare un altro amico che ci ha chiamato, si chiama Giuseppe. Buonasera Giuseppe.
Buonasera, buonasera a tutti voi. Mi associo anche io praticamente agli amici del nostro mitico Diego, che gli lascio praticamente, ci amerà sempre. Infatti il mese di ottobre è molto fiorente, perché è nato anche mio figlio, è nato mio padre, diciamo, è nato Maradona, allora mi fa anche
figlio.
Sì, 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 ovviamente. Allora tutti quanti il 30 ottobre, proprio grande. Allora, io praticamente, parlando un po' del Napoli, ho visto almeno che mancava la grinta, la voglia, poi dopo, diciamo, almeno questo si può vedere un po' la partita, perché sì. Sì, sì, secondo tempo si è visto un Napoli grintoso, però io ogni volta che chiamo il Napoli, sai, i primi due tiri, due gol, l'hai visto praticamente la partita? Hai notato pure tu questo?
Non ho capito cosa...
Allora, il Napoli ha subito praticamente due tiri, due gol.
Sì. Sì, sì, cioè, noi, cioè, gol,
io vedo che il Napoli ogni tiro che prende praticamente, cioè, il portiere deve dare quel 15 in più, quei 4-5 punti in più dell'arco del campionato, perché se Meret si definisce un grande portiere, un portiere da Napoli, lo deve anche dimostrare, perché se no sarà un portiere sempre normale. E poi Rachmani non è stata la sua altezza praticamente, infatti poi il mister l'ha dovuto cambiare, perché ho visto
allora, un giro. Sul discorso del portiere, io credo che Meret qualche buon intervento l'abbia fatto.
L'ha fatto, sì, sì, l'ha fatto dopo, sicuramente dopo, ma già sì. Frittata fatta, capito?
No, no, per Napoli, carità, sul segno se
deve vincere ogni
lui...
partita, per vincere la partita devi vincere 3-2, 4-2, 4-3, cioè il Napoli c'è, vediamo che il Napoli c'è una partita come la Lazio, ha vinto ieri 1-0, perché? il portiere avversario praticamente ha fatto il suo portiere, però vedeva, ha fatto due o tre parate e ha salvato il risultato, però se subiva gol non vinceva la partita.
No, ma infatti,
poi riguardo praticamente il quarto posto, il Napoli più del quarto posto, mi dispiace, non può andare, cioè anche se è limitativo, limitate, però il Napoli non ce la fa, cioè deve lottare con la Roma, la Lazio, perché secondo me i primi tre posti già sono assicurati tra Inter, Milan e Juve, già sono assicurati. Sì, già sono assicurati, cioè poi Napoli il quarto posto lo deve sudare. Speriamo bene, secondo te qualche giocatore della campagna qui se ci sarà oppure...
Non credo a questo invece, non credo che arriverà qualcuno, a meno che non venga ceduto Demme. Se viene ceduto Demme, allora il Napoli prenderà un altro centrocampista.
Demme rimarrà fino a fine stagione o si può cifrare che praticamente ci speriamo bene? Novità sulle condizioni di Osimhen, rientrerà con l'Atalanta?
Con l'Atalanta secondo me sì, con l'Atalanta potrebbe rientrare anche perché con la sosta si potrebbe pensare a un suo recupero, ma non è ancora ufficiale.
Non è ancora ufficiale.
Dobbiamo solo pensare, dobbiamo solo aspettare ancora. Sicuramente fino all'Empoli non ci sarà. Credo che non si debba rischiare, in ogni caso io non lo farei mai giocare contro l'Empoli, e secondo me durante la sosta poi si farà una valutazione definitiva.
Come vedi praticamente adesso ci sarà sabato alle 3 Salernitana-Napoli, speriamo che sarà sicuramente un clima molto infuocato.
Ma il problema sai qual è? Che noi diciamo sempre questo. Io penso che il Napoli debba fare uno switch, per usare termini cari agli amici di X-Factor, cioè deve cambiare un po' modalità, perché con le piccole il Napoli è facile che fa la voce grossa, vince perché
sono d'accordo,
e con le grandi, con chi sa fare gol, il Napoli prende sempre gol. Allora
bravissimo
con il Real Madrid, cinque ne ha presi due con il Milan, cioè ogni volta che c'è una squadra
infatti vedo la partita, dico il Napoli ancora deve subire in gol, appena arriva un tiro in porta diventa praticamente tutto oro quello che arriva in area, cioè cerchiamo un pochettino di assestare un po' la difesa e un pochettino il centrocampo. Aghissà ritornerà titolare con la
Salernitana? Io credo proprio di sì, credo che tornerà lui.
Va bene, un abbraccio
Giuseppe, grazie a te. Ciao, forza Napoli, ciao 081 636363. Noi rientriamo tra poco, abbiamo la pubblicità.
Marte Sport Live, tiro al bersaglio. Marte Sport Live, tiro al bersaglio.
Eccoci qui, 081 636363, sono le 20:32 minuti, ancora ben trovati a Marte Sport Live tiro al bersaglio da Francesco Marciano. C'è il filo diretto questa sera, abbiamo Massimo, credo. Buonasera, ciao Massimo. No, non c'è Massimo, ho dimenticato il nome. Ah, è caduto l'aria. Meno male che aveva detto che ci aspettava 30 secondi. Amici, aspettateci 30 secondi. Stavamo rientrando alla pubblicità, quindi tra un attimo torniamo al telefono da voi. Per rispondere anche completando il discorso che faceva Giuseppe poco fa, io credo per esempio che il portiere, che Meret non sia colpevole nei due gol subiti, per carità. Adesso andiamo anche davanti, fatemi subito salutare Luca. Ciao Luca, buonasera.
Ciao a tutti, buonasera. Ciao, Luca. Dal lavoro. Allora,
ben trovato.
Grazie. Volevo dunque, a consuntivo di tutte queste 10 partite, io penso proprio che Garcia sia stato purtroppo un incidente, l'ha messo anche il presidente, e purtroppo l'unico motivo per il quale non è stato sostituito è che
c'è stato il no di Conte.
In questo momento non c'è un sostituto valido in circolazione, è molto difficile individuare un allenatore cosiddetto giochista, perché la rosa che ha deve sempre giocare, deve sempre attaccare l'avversario dalle proprie ripartenze, cercare di riconquistare il pallone sin dall'area di rigore
avversaria. Campo avversaria,
certo. Infatti si è visto che se lascia giocare va in difficoltà, perché probabilmente non ha né la condizione atletica né i calciatori adatti a fare
dietro. La distanza dei reparti è giusta, sì.
La cosa drammatica è che il Milan arrivava nell'area di rigore quando voleva, ma non è solo il Milan, in realtà sono tutte le squadre che affrontano il Napoli. Quando il Napoli non fa il pressing alto, subisce le azioni, i calciatori arrivano fino all'area di rigore e probabilmente arrivano anche al tiro, insomma. Questo è il motivo per cui si vede in difficoltà un po' tutta la difesa, perché non era abituata a fare un gioco di contenimento.
Sì, questo... no, d'accordissimo con te. Il Napoli ha purtroppo un DNA offensivo e certamente non è una squadra attendista. Garcia credo sia un tecnico che invece ami più giocare sull'avversario e non giocare a pallone. Secondo me andava l'equivoco è a monte, cioè Garcia per me non andava preso. Adesso ce l'abbiamo. Amen.
Infatti voglio dire, non è un mistero. De Laurentiis voleva un allenatore che avesse delle idee ben chiare sul modulo di gioco, come
sì, però il 4-3-3 come... se gioca per esempio, però il 4-3-3 Luca non è che gioca il 4-3-3 chiunque lo giochi pratica lo stesso modo di giocare del Napoli dell'anno scorso. Il 4-3-3 è fatto di posizioni come tutti gli altri moduli. Se tu giochi in un modo e credi di essere propositivo attraverso più il fraseggio e non attraverso la verticalizzazione, il 4-3-3 vale come numero, ma in realtà è un altro tipo di gioco, no? Quindi bisognava forse trovare un, come dicevi tu, un giochista, il De Zerbi, l'italiano, il Thiago Motta,
l'ex allenatore del River Plate a questo punto, voglio dire,
Gagliardo.
Voglio dire, si è distinto proprio per questa operazione, diciamo, di, come diceva Benitez, sin pausa, cioè non lasciare all'avversario una possibilità di in qualche modo di organizzare un'azione offensiva. Questo è l'equivoco per cui oggi si vedono sempre più azioni avversarie nell'area di rigore del Napoli con ovviamente i difensori che fanno quello che possono, perché probabilmente l'anno scorso erano coperti già in fase alta dai centrocampisti e non avevano bisogno, diciamo, di intervenire. Questo a prescindere dal fatto poi che si possa avere sbagliato ad individuare i difensori,
a prescindere dal fatto che magari Kim ti consentiva un uno contro uno in maniera un po' più tranquilla, perché ti affidavi anche alle sue capacità di recupero. Questo dobbiamo sicuramente riconoscerlo, no? Perché poi Kim era un giocatore che ti garantiva, ti faceva dormire tra due guanciali, perché nonostante anche l'anno scorso in Napoli molto spesso, qualche volta, anzi non molto spesso, ma qualche volta concedeva all'avversario una occasione, due occasioni, l'anno scorso si riusciva ad ovviare con dei recuperi veramente velocissimi di Kim. Detto questo,
poi l'ultima osservazione, l'ultimissima osservazione, poi lascio la parola agli altri. Il Napoli, secondo me, ha dei seri problemi di tenuta mentale, perché già lo abbiamo visto con il Real, al pareggio raggiunto la squadra si è seduta e ha consentito al Real di riacquistare campo. Con il Milan è successa la stessa cosa. Voglio dire, i giocatori hanno concluso la partita a terra stremati, ma più che fisicamente, io penso proprio psicologicamente, perché è una squadra che non riesce a tenere 45 minuti, non tutta la partita, 45 minuti la tensione mentale per aggredire un avversario.
Io credo che il Napoli abbia chiuso a terra perché comunque all'ultimo assalto poteva chiudere, guarda, Scaglia faceva cadere lo stadio e se segnava, no? Dal 2-0 a 3-2, certo, secondo me lì c'è stato lo scoramento.
Certo, come hanno detto anche gli amici che sono intervenuti prima, sarebbe stato un fatto episodico, cioè nel senso che basato sull'azione individuale di Kvara all'ultimo minuto, sulla punizione di Raspadori,
non frutto di un'azione collettiva, sono d'accordo su questo.
Certo.
Va bene Luca,
grazie per l'intervento e sempre Forza Napoli,
il Napoli sempre. È il bene supremo, ricordiamolo sempre, anche quando critichiamo il Napoli, le nostre critiche dei giornalisti, della stampa, dei giornalisti, degli addetti ai lavori, dei tifosi, le critiche devono essere sempre e sono sempre costruttive, perché non sono mai contro le critiche, sono sempre pro Napoli, anche quando sembrano feroci, è perché noi siamo arrabbiati, dispiaciuti, perché siamo innamorati del Napoli e noi vorremmo sempre vedere il Napoli in alto, in altissimo, no? E quando gioca male, perché il Napoli gioca male, il Milan nel primo tempo è venuto a maramaldeggiare in area di rigore, dopo che Politano ha fallito l'1-1 perché è andato con superficialità col piattone destro, il Milan ha realizzato il 2-0 e poteva farne altri due. E questa è una cosa che mi sta proprio, mi fa male da detto alle voli, ma da tifoso soprattutto. Abbiamo Massimo. Ciao Massimo, non era caduta la linea, non ne avevi attaccato, era caduta la linea, ti chiedo scusa. Ciao Massimo.
E ora?
Mi senti?
Francesco, io ti sento.
Ah, ok, perfetto. Come stai? Tutto bene?
Tutto bene Francesco, è un po' di tempo che non ci sentiamo, però ti ascolto sempre, solo che non magari mando messaggi e non provo a chiamare. Invece stasera volevo chiamare perché ti ho sentito che hai detto ci
vuoi fare un cazziatone.
No, figurati, no, quando mai,
no, figurati.
Siamo tutti amareggiati e tutti onestamente pure io. Anzi, no, non ti nego che il primo tempo io speravo che il Milan ne mettesse dentro altri due. Perché la volevo chiudere la congazia. Perché ho detto se prendiamo un'imbarcata può essere che lo caccia stavolta, onestamente. Perché così sembra che, sai, quando ti danno l'ossigeno e vai avanti. Però il discorso che dicevi con il radioascoltatore di prima, cioè che ci vorrebbero le 7 vittorie, ma io non ci credo nemmeno se le vedo.
No, però io non pensare che dobbiamo sempre vincerne 3. Ma che sono queste 3 vittorie? Ma non non esiste, cioè la mentalità deve essere, come diceva Benitez, partita partita, spalla a spalla, è un colpo.
Ma partita, però onestamente...
La mentalità è dobbiamo vincerle tutte, non facciamo 3 vittorie di fila così la classifica si aggiusta. Io non penso a questo, io penso che il Napoli...
Ma tu pensi che questo Napoli ce la faccia a fare un filotto di vittorie, Francesco, onestamente?
Io penso che questa sia una squadra forte. Io penso che questa sia una squadra forte e che se gioca a pallone e non fa cose che non stanno in cielo né in terra, secondo me può vincere tante partite di fila, non 3 partite di fila. Può rientrare...
Ma io non lo so, a me sembra che come non ci crediamo noi tifosi, non ci creda nemmeno la squadra.
È l'allenatore che deve metterci quel quid in più, la squadra lo deve. La squadra pure deve fare quadrato attorno a se stessa e anche attorno all'allenatore. E in più io direi anche un'altra cosa. Secondo me l'allenatore vuole cambiare, ok? Non vuole fare 4-3-3, e l'abbiamo visto che 4-3-3 fatto da lui non è il 4-3-3 che diciamo noi,
certo.
Non noi, io e te, ma noi che abbiamo visto in questi anni, no?
Ci sono tanti modi poi di fare noi il 4-3-3,
gli si faccia cambiare sistema di gioco. 4-4-2, vuoi fare 4-2-4, vuoi fare 4-2-3-1, fallo purché convinca la squadra a seguirti, perché quello è tutto là, Massimo.
Da quanto tempo allena il Napoli? Da prima dell'estate, giusto? Ha fatto il ritiro,
Il problema è che secondo me lui è stato come comunicazione.
La comunicazione no, hai toccato un altro tasto proprio dolente.
La sua comunicazione, ma non pubblica, anche interna. Quando lui dice io non conosco il passato, cioè, commette un errore clamoroso perché pubblicamente dice una cosa del genere. I calciatori che dici ma come non conosci il nostro passato, noi abbiamo demolito un campionato l'anno scorso, vuol dire che demolisci anche quelle che sono le nostre anche conoscenze. Allora se tu fai questo vuol dire che secondo me è stato un po', diciamo così, ingenuo, che non voglio parlare di presunzione, parliamo di ingenuità nel non essere paraculo e portarti la squadra subito dalla tua parte, perché dici io ragazzi avete dominato.
Sembra tanto paraculo, il termine che hai usato tu, no? A me sembra tanto paraculo poi quando va in conferenza stampa e a precise domande le ignora completamente.
Lì è furbo, lì fa la battutina come la battutina su, mi permetto di dire, la battutina su Zanoli, sapevo che Nathan prendeva l'espulsione.
Ho capito, però poi alla fine non hai risposto alla domanda, Francesco.
Quello è il problema, infatti io lì...
allora quanti problemi ci stanno, voglio dire, questa è una squadra con lo scudetto, a me quello che fa male, che abbiamo lo scudetto cucito sul petto, è come se fossero passati 20 anni, cioè è che non si difende questa cosa, capito? cioè sì, mo, sì. Me non lo so, ma non penso che De Laurentiis abbia il problema di licenziarlo e di prendere un altro allenatore, forse chiaramente, perché poi uno non è, io faccio
secondo me adesso
un altro lavoro, sarà complicato.
Sai, no, dimmi. Sai una cosa, per me adesso è proprio inutile cambiare allenatore. Guarda, andrò anche controcorrente.
Lo penso pure io, infatti l'ho
cioè,
detto.
Siamo alla
detto...
metà del campionato, della metà della stagione, quasi. Voglio dire alla metà del però tra 8 partite siamo a metà stagione. E possiamo mai andare a dire adesso. Cioè, secondo me, se andava esonerato la settimana della scorsa sosta.
Della sosta.
Adesso con altre 3 partite che arrivano, ma perché dobbiamo, cioè sì onestamente io a questo punto mi auguro che il Napoli faccia bene, benissimo, e che poi a fine stagione l'allenatore e la società decidano di salutarsi
o andare avanti,
eccetera eccetera.
Ho capito.
Oppure l'allenatore, se ha bisogno di cambiare sistema di gioco, lo faccia e chieda anche ai suoi dirigenti di prendere dei giocatori diversi, perché per esempio un Lobotka che rompe il gioco io non lo posso immaginare, ad esempio, no?
Certo, non è nelle sue corde fare questo,
capito, però è una mia idea, per carità,
certo.
Massimo,
è sempre un piacere parlare con te e ascoltarti, sei veramente in gamba.
Grazie, molto gentile, grazie Massimo.
Ciao.
Allora, ciao 081 636 3. Abbiamo la pubblicità, poi altri amici che ci stanno chiamando, torniamo tra un paio di minuti, a tra poco.
Marte Sport Live, tiro al bersaglio. Marte Sport Live, tiro al bersaglio.
Qui. Allora, sono le 20:48 minuti. Buonasera, ancora ben trovati da Francesco Manciano. Abbiamo Ale al telefono. Ciao Ale, buonasera.
Francesco, scusami.
Presente.
Sono Alessandro.
Ciao Alessandro.
Io dico, non sono della tua opinione, in effetti.
E qual è il problema? Dimmi la tua. È bello anche, allora, anzi, che tu non lo sia, perché sennò che palle. Ci diciamo quanto sei bello, quanto sei bravo. Invece sono contento che tu sia... no? Dimmi, perché non sei d'accordo?
Allora, secondo me, dopo... diciamo le partite, quelle impegnative, diciamo, no? Con Atalanta.
Ma pare dell'esonero?
Sì.
Posto. Ok. Certo.
No, altrimenti se posso, posso parlare, sono dell'esonero io.
Okay. Cioè, a me non mi paga nessuno, cioè a parte Radio Marche non mi paga, non è che mi paga il Napoli per dire cose, no, anzi il contrario, tranquillo.
No, per me dopo le partite impegnative, no? Atalanta, Inter, Juventus, no? Che ci sta dopo la sosta, in effetti.
Sì.
Secondo me il presidente poi si convincerà a cambiare, secondo me.
Cioè, dopo le partite impegnative?
Sì, perché questo è discontinuo.
Ma non è tardi poi.
Questo è discontinuo, questo qua è discontinuo.
Ho capito.
Magari qualcuna ci fa pigliare i 3 punti e poi dopo magari, sai... Quindi, secondo me, come hai detto tu, non conviene, perché ormai...
Ah, allora sei d'accordo o non sei d'accordo?
No, sono d'accordo, cioè, sono d'accordo che sarà tardi, diciamo, come dici tu, che sarà tardi. Però, secondo me, potrebbe poi, sempre chiaramente, cambiarlo, secondo me, dopo quelle partite, diciamo. Perché potrebbe precipitare il Napoli dopo quelle partite.
Speriamo di no. Ci sono Atalanta, Inter e Juventus nell'ordine dopo la sosta, proprio una dietro l'altro.
Esatto, diciamo, quindi però comunque perché lui, anche se paga una ventina di milioni, no? Comunque gli conviene, secondo me, paga per cambiare l'allenatura. Hai capito? Questo
ho capito, però, però sai, cioè cambiare poi dopo Atalanta, Inter e Juve, saremmo alla 16ª giornata, cambia allenatore.
Come ragione
se dovevi esonerarlo, dovevi esonerarlo.
Sì, perché ormai già l'ha persa la qualificazione, la potrebbe già perdere, diciamo, la qualificazione. Il turno non lo so. Il turno non lo so, quindi sì, forse dopo non gli converrebbe più pagarli, però comunque secondo me si potrebbe convincere, diciamo dopo.
Non lo so, io, guarda, io il mio pensiero è chiaro, lo dico sempre a Radio Marte, lo dico alla mia radio, che l'errore è stato fatto a monte, e lo ha anche ammesso il presidente De Laurentiis.
Questo tiene una discontinuità pazzesca, proprio Tina, una discontinuità pazzesca delle partite. Magari sai, qualcuna, cioè tipo anche col Milan magari poteva fare pure il 3-2 col Milan, diciamo.
Sì, sì, no, ma infatti la penso così anch'io, poteva
però arrivare però un po' magari diciamo. Come? Non ho capito.
No, arrivava con una fiammata, il 3-2, ma non attraverso un'azione. Questo è un Napoli che è differente totalmente dal passato, oggettivamente.
Sì. Vabbè, comunque scusami, vabbè. Io diciamo, comunque tu
perché
sei No, la tua opinione comunque è io soltanto, diciamo, la tua è quella che vale.
Ma non è vero, sì. Io non ho la verità in tasca, assolutamente. Ale, ti abbraccio, ti auguro buona serata.
Grazie.
A te, ciao, buona serata. Allora, ragazzi, usciamo da questo, cioè, se non è che io faccio il filo diretto perché voglio sentire qualcuno che è d'accordo con me, io, anzi, se c'è qualcuno che non è d'accordo con me, sono contento di chiacchierare con lui. Giuseppe da Napoli ci scrive un messaggio: prenderei Calzona subito maestro di calcio, il pubblico napoletano lo supporterebbe, basta che Garcia va via, lo trovo saccente. Quando criticano Meretta hanno il coraggio di dire che anche Magnan domenica non è stato il miglior portiere del mondo, come viene definito da molti. Condivido quello che dici, capita sempre l'errore, sempre dietro l'angolo, anche dei portieri. Io Meret l'ho sempre difeso, però mi aspetto da Meret ogni tanto una parata miracolo, una parata che toglie le castagne dal fuoco, che ti faccia che ti dia qualche punto, perché se pari così che non serve a molto. Ho apprezzato Meret per esempio a Verona, che ha fatto due interventi importanti che hanno evitato al Verona di rientrare in partita. Però mi aspetto di più da lui, oggettivamente, senza criticare, però mi aspetto di più, come ci si aspetta di più dal Napoli. 081-6363-63, non so se abbiamo già un altro ascoltatore, ancora no, ma intanto andiamo a leggere un messaggio. Bello messaggio questo, mi sarebbe piaciuto la compilation mixed by Harry sul terzo scudetto, a proposito dei messaggi. Carino questo SMS. Vincenzo con noi, ciao Vincenzo.
Ciao
Vincenzo, come stai?
Praticamente io sì, bene, grazie. Siamo da Marigliano, in Lombardia, però siamo da, sono uscito a Marigliano, quindi però sono uscito in Lombardia, però sono a Marigliano. Quindi praticamente la questione del Napoli, che praticamente la gente ci ha creduto troppo, quindi automaticamente già l'anno scorso, cioè a maggio, si parlava di ciclo di vittorie. Veramente io sono sempre stato con i piedi per terra, ho detto dove ci sono scudetto, non pensiamo al ciclo di vittorie, come le può fare una Juve, come le può fare un Milan, perché effettivamente le cose cambiano da anno in anno. Cioè, poi con la questione del rinnovo di contratto, Simeone che è in litigio, ora sei infortunato, Kvaratskhelia che non segnava, cioè guarda che comunque la gente crede troppo. Adesso esoneriamo Garcia, ok, esoneriamo Garcia. Prima ti prendiamo, due devi vedere che comunque effettivamente Garcia dovrebbe essere elegante, ma senza lo spogliatoio è a pezzi, tra virgolette. Cioè, Garcia cosa può farci? Scusatemi.
Infatti guarda, io sono molto chiaro, anche io sono stato molto chiaro su questo. L'errore è stato fatto prendere Garcia, secondo me è stato un errore. Nel momento in cui lo hai preso e hai avuto l'opportunità di esonerarlo magari la settimana, 15 giorni fa, secondo me se era quello il momento, cioè se bisognava esonerarlo, quello era il momento. Adesso no, basta, ce lo dobbiamo tenere, no, sei d'accordo?
Sì, sono d'accordo, cioè alla fine
poi certo, Vince, è ovvio pure che domani se non fai risultato con la Salernitana, con l'Empoli, e poi dopo la sosta arrivano Inter, Atalanta, Inter e Juventus, un'altra riflessione la fai, mi sembra evidente.
Sì,
però noi auguriamoci che in queste prossime tre il Napoli faccia 9 punti, tra cui anche quei tre per battere l'Union Berlino. L'unica cosa che io temo è che questa squadra, così com'è, perché se 3 indizi fanno una prova, 10 partite di campionato sono più che una prova, è una quasi certezza, e che questa squadra sia abile a vincere in qualche modo con le squadre medio-piccole, perché ha talento, perché ha qualità, perché ha i giocatori, mentre appena trova una squadra più organizzata, più forte, non riesce a vincere. Vedi Fiorentina, Lazio, Real Madrid, Milan, prende sempre gol.
Scusami se ti contraddico, però, cioè, noi stavamo lì per festeggiare uno scudetto e abbiamo pareggiato con la Salernitana, cioè, quindi secondo me neanche quella cosa lì.
No, vabbè, però ci sta, scusami, però la Salernitana è arrivata a Napoli, che il Napoli o vinceva con la Salernitana o vinceva Udine, era la stessa cosa, dai, non diciamo così,
sì,
però
sì, no,
che l'anno
no,
scorso il Napoli ha vinto 30 partite, ha vinto non so quante partite di fila, cioè.
No, vabbè, ti posso dire un'altra mia cosa che penso, forse, cioè, qualcuno mi ha detto pure che la penso sbagliata, perché alla fine
vai.
Però se non fosse andata come è andata, con la storia della Juve, la storia dei punti, la storia di qua, la storia di là, cioè guarda che se noi l'avremmo, ce lo saremmo giocati lo scudetto, perché poi 15 punti meno alla Juve, allora il Napoli si è gasato indubbiamente, ha recuperato 15 punti, ha finito con 15 punti più. Però ti ripeto, se fosse stata tutta sta tarantella della Juve, se non ci fosse
però
stata...
Però io penso che la Juventus sia arrivata, anche con tutti i 15 punti di penalizzazione, se la Juve, adesso non mi ricordo quanti punti seri, vediamo un po', Serie A 22-23, quanti punti ha fatto la Juventus l'anno scorso, la Juventus è arrivata a 62, più 15 andava a 75, sarebbe arrivata seconda a 15 punti di distanza dal Napoli, comunque.
Okay,
quindi voglio dire, non è che ne avrebbe fatto punto a punto,
si butta un altro sasso nello stagno, però noi sappiamo benissimo che la Juve ha i favori arbitrari, cioè nel 2017 abbiamo perso uno scudetto con gli aiuti dei arbitri, quindi pure quest'anno secondo me se non ci fosse stata quella cosa avrebbero comunque stacolato.
Vabbè, non posso così dire, se la nonna aveva le palle era il nonno, come si dice, no? Cioè, non è che dobbiamo dire
così.
Non possiamo avere la controprova. Possiamo dire però certamente che, ecco, per esempio io Gatti col Verona l'avrei espulso perché ha dato un altro pugno,
esatto,
a palla lontana, eccetera. Sicuramente lo vediamo tutti, però io credo che quest'anno la Juventus sia stata favorita dal fatto che l'UEFA l'abbia estromessa le coppe, perché la Conference League non è una punizione, non è un premio, fare la Conference League è una punizione, farla giocare il giovedì e poi giocare la domenica, vedi la Fiorentina che sta combinando, viene a rompere le scatole al Napoli e poi perde con chiunque perché non ce la fa, perché non ha la doppia squadra, eccetera. La Juventus non mi sembra che abbia un organico strafortissimo, e invece non giocando le coppe ha il favore di poter giocare solo una partita a settimana, la settimana tipo, recuperano tutti, nell'11 è una squadra forte e ha qualche buona alternativa ma non eccezionale, per cui secondo me l'UEFA gli ha fatto solo un piacere a non fare la Conference League. Vabbè, va bene Vincent, va bene. Ti abbraccio,
no, scusa, solo un'ultima cosa però per chiudere la parola, grazie dell'opportunità. Ti volevo dire che io abito in provincia di Bergamo e comunque ho messo la bandiera del terzo successo fuori dal balcone a Napoli, cioè lì a Bergamo, non mi interessa, porta Napoli sempre.
Alla grande, Bergamo Alta o Bergamo Bassa?
No, provincia.
Ah, provincia di Bergamo, ok, va bene. Un abbraccio. Sempre Forza Napoli, ciao Vincenzo, saluto anche tutti gli amici che ci ascoltano fuori regione, no? Dall'estero, come io dico, come amo dire. Va bene, è tempo di salutarci che sono le 21, voglio salutare il mio amico Vincenzo Russo in regia, ringrazio tutti quanti voi delle telefonate, dei messaggi, ci ritroviamo domani sera 20:21 e ci avviciniamo piano piano alla sfida di Salerno. Grazie da Francesco Marciano, buona serata e sempre Forza Napoli, ciao.
Marte Spotlight, tiro al bersaglio.